www.storiedijo.it e la storia continua. Fra terrore e speranza. D'altro canto, se le paure del 2000 erano davvero diffuse, quelle che ancora oggi si attribuiscono spesso all'anno 1000 sono piuttosto un mito. In realtà nel Medioevo pochissimi avevano l'idea di quanto fosse il 1000, perché non avevano bisogno di saperlo, tranne i religiosi, dal momento che dovevano stabilire la data della Pasqua. D'altra parte, già nel Medioevo, si erano accorti che Dionigi il Piccolo aveva compiuto degli errori. L'espressione di grande effetto, 1000, non più 1000, in ogni caso, altro non è se non un'invenzione di Giosuè Carducci, 1835-1907, che in un suo discorso molto patriottico e anche molto immaginifico, evoca l'immagine del sole che si alza prepotente all'alba dell'anno 1000, mentre la gente piange nel buio delle chiese e nelle campagne, perché pensa che stia per arrivare la fine. In realtà, questa paura dell'anno 1000 non è presente in alcuna fonte dell'epoca, tranne la testimonianza dell'abate Abbone di Fleury, che nel 998 dice di aver ascoltato un prete pazzo che era intento a predicare ciò. La sua pazzia sarebbe derivata dal fatto che, secondo le parole di Cristo, nessuno poteva sapere quando sarebbe avvenuta la fine del mondo. Ma come vanno interpretate allora le notizie di eventi terribili che si accalcano alle cronache dell'epoca? In queste paure, la domanda della fine è effettivamente legata all'imperversare delle epidemie, delle siccità e delle carestie, ma queste catastrofi non sono mai legate all'idea dell'anno 1000. C'era d'altra parte il problema se l'anno 1000, evocato dall'Apocalisse, si doveva far partire dalla nascita o dalla passione di Cristo, il che determinava un'oscillazione di 33 anni. Anche l'inquieto monaco Rodolfo il Glabro, 985-1050 circa, parla tantissimo della fine, legandola a carestie, siccità e malattie, ma pone attenzione al 1033, contando dalla passione di Cristo. Quando ormai la società medievale è al culmine del suo sviluppo, il problema della fine subisce di mutare dei tempi e persino la geografia dell'aldilà si adatta a nuove sensibilità e a nuove esigenze. Avviene infatti la nascita del Purgatorio, per riprendere il titolo del famoso libro di Jacques Le Goff, che è morto nel 1981. Soprattutto all'inizio del 200 si diffonde la convinzione che esista un terzo luogo, sulla scorta del pensiero di Agostino, che aveva già parlato di dimore misteriose nelle quali le anime avrebbero sostato in attesa che i tempi finissero. E queste anime potevano essere raggiunte dalle preghiere. Grazie a questo conforto, la loro sosta poteva essere abbreviata e soprattutto si poteva ridurre il tempo richiesto dalle penitenze. Solo un passo enigmatico di San Paolo, d'altronde, indica che l'anima, dopo il trapasso, viene sottoposta alla prova del fuoco. A questo punto occorre chiedersi perché proprio agli inizi del 200 si recupera e si sviluppa l'idea di un terzo luogo. La ragione sta cercata nel fatto che nel 200 e ancora di più nel 300 è cambiata la società, è più ricca, molto più contenta di sé. I valori della vita diventano importanti, per cui si comincia a pensare che il mondo non è soltanto bianco o nero, ed è assolutamente impensabile che si finisca l'inferno magari solo per un peccato veniale, e quindi in una vita sociale molto articolata, dove i mercanti acquisiscono un ruolo nodale, si comincia a pensare che le anime sostino in questo terzo mondo per scontare la pena, fermo restando che quando ci si va a confessare da sacerdote, questi assolve dalla colpa ma non dalla pena, appunto. E questa pena, quindi, bisogna portarla con sé, ma la si può diminuire già in vita facendo elemosine e opere buone. Dopo la morte si può essere aiutati dai propri cari. La Chiesa si incarica di fare da ponte, così che può esercitare un controllo anche su questo nuovo regno. www.religio.it e la storia continua.